Bene, diamo avvio a questa commissione, che è la commissione quinta, congiunta la terza e la nona, che ha due punti all'ordine del giorno. La prima è l'esame della proposta 1070, variante piano di interventi, numero 82, per la modifica della zonizzazione delle aree di proprietà dell'azienda Ustre Serenissima, in via Tomaseo e piazzale del municipio Marghera, finalizzata alla realizzazione del nuovo distretto socio-sanitario. Presa atto che non sono pervenute osservazioni di approvazione. Dunque, dal testo, ma penso l'abbiate anche letta, e non sono pervenute osservazioni, di fatto è assente una discussione, ma pongo a voi ovviamente sia diciamo, una breve sintesi del provvedimento che voi che noi abbiamo già approvato in Consiglio Comunale e i relativi interventi. Chiedo che abbiamo il tempo. Tecnico da Dio, allora in apertura gli assessori De Martin per la parte urbanistica e Venturini per la programmazione sanitaria e a seguire da Dio. Prego.
Lasciamo pure intanto buonasera a tutti quanti, buon pomeriggio, ma per questione di tempo lascio già la descrizione all'architetto da Dio del provvedimento in modo molto sintetico. È un provvedimento che questo Consiglio Comunale ha già adottato il 24 febbraio del 22. Quindi siamo a sette mesi dalla sua adozione in Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva. Come recita il titolo, non sono pervenute osservazioni, però l'occasione è buona comunque per fare una memoria molto rapida attraverso qualche immagine. Quindi lascio tranquillamente la parola all'architetto
D'Alio. Architetto D'Alio, prego, a lei la parola.
Buonasera consiglieri, allora molto velocemente perché è un provvedimento abbastanza recente che sicuramente tutti ricorderanno. Si tratta sostanzialmente di una variante degli interventi che è finalizzata alla modifica della destinazione di zona di due compendi localizzati a Marghera, nella città Giardino, che sono finalizzati alla realizzazione del nuovo distretto sociosanitario. Attualmente il distretto sociosanitario si trova in via Tomaseo e viene, lo vedete sulla questa slide, in questa posizione qua, praticamente classificato dal vigente piano degli interventi, diciamo che è l'ex variante per la città Giardino, come trattatore di interesse collettivo. Sostanzialmente la previsione dell'uso è quella di realizzare un nuovo distretto sociosanitario nel compendio vicino alla chiesa di in municipio, in questa area qua. E per far ciò si rende necessaria una variante sostanzialmente che è un intervento del compendio della città, sulla variante della città giardino di Marghera, del nuovo compendio dove dovrà essere realizzato il nuovo istituto sociosanitario, che dovrà praticamente passare da zona F1, attualmente identificata come area di istruzione scuola materna, a zona F2 distretto sociosanitario. All'interno del provvedimento c'era una scheda allegata che dava i dati stereometrici dell'edificio, che la leggo per ricordare. La scheda praticamente prevede una superficie lorda di pavimento massima ammissibile di 5.500 metri quadri e un'altezza massima di 12 metri 50, come destinazione d'uso ammissibile, servizio sanitario di quartiere e ambulatoriale. E distanza di confine va bene 0,5 metri e 10 metri dai fabbricati. Ecco, dal punto di vista poi urbanistico, la zona che dove attualmente insiste il distretto sociosanitario viene riclassificata come zona B3 e quindi verrà riclassificata sostanzialmente da zona a standard a zona residenziale. Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Comunale nel febbraio scorso con una delibera numero 14, dopodiché è stata pubblicata per 30 giorni, più di 30 giorni per eventuali osservazioni. Come si è detto, non sono pervenute osservazioni e quindi in qualche modo il provvedimento può essere sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale. Da evidenziare che è stata inviata la richiesta del parere del piano civile trattandosi di una variante sostanzialmente del piano degli interventi, mentre per quanto riguarda la VAS e la vinca, come c'è scritto nel provvedimento da liberativa di approvazione, questi sono esclusi in quanto si tratta sostanzialmente di una variante del piano degli interventi finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica. Credo che non ci sia altro da rilevare, poi se ci sono altre cose sono a disposizione.
Ringrazio l'architetto D'Avio e premetto che siamo la commissione a conoscenza appunto che c'è stata un'interlocuzione tra l'assessore Venturini per la programmazione sanitaria e l'ASL Serenissima, e organizzeremo anche assieme agli altri presidenti un focus qui in commissione sulla progettualità definitiva. Ecco. Prego il consigliere Tonon che ha chiesto la parola.
Grazie Presidente, dunque io capisco che questo provvedimento è già stato adottato e non sono pervenute osservazioni, però a me sono state recapitate proprio di recente delle perplessità da parte dei comitati della zona e mi chiedo se possa essere questa la sede per magari avere qualche chiarimento o come si può fare, premettendo che io stessa non ne conosco molto perché non è una zona che conosco, ma mi faccio portatrice di alcune domande.
Ricordo che siamo, il tempo delle osservazioni si è esaurito, no? Abbiamo fatto un'adozione,
diciamo che adesso.
Non siamo qui alla ripresa della discussione del provvedimento di adozione, siamo qui eventualmente per chiarire cosa verrà poi. Ecco, se la domanda era questa, ecco, e ovviamente sulla fase progettuale, ho appena detto, ci ritroveremo sotto Natale, poco prima di Natale, in mezzo alla sessione di bilancio, per poter appunto comprendere cosa verrà. Il luogo l'abbiamo compreso. Ecco, sappiamo che verrà fatta quella progettualità, sul come verrà ovviamente nel dettaglio abbiamo un'altra commissione. Faccia prevenire lei allora queste eventuali domande, perplessità o chiarimenti, ecco. Dopo il consigliere Bettini, prego.
Sì, volevo porre questo tipo di questione, quando avremo lo spazio per entrare nel merito della progettualità, appunto, ma la risposta è quella che ci ha dato. Però nella seduta prossima di consiglio noi avremo questo provvedimento, cioè ratificheremo il fatto della mancanza di osservazioni.
Approveremo la variante a fronte dell'assenza delle osservazioni, dunque anche la stessa municipalità non ha questo atto deliberativo, perché non ha nessuna variazione, perché le osservazioni possono comportare eventuali variazioni alla stessa variante.
Mentre nel merito del progetto e del tipo di impatto che può avere nella zona, perché le questioni che ricordava Cecilia Tonon hanno a che fare col traffico, con i parcheggi, con quell'aspetto lì.
Sì, che noi abbiamo affrontato, ma che può esplodersi comunque
con sul progetto.
Con la tipologia progettuale che ci verrà mostrata, e dopo ci sono altri anche referati competenti.
Va bene, no, era proprio per chiarire il percorso, che quindi non si esaurisce qua.
Diciamo. Assolutamente. Altre richieste, domande? Consigliere Martini, a lei la parola.
Sì, era semplicemente per sostenere ulteriormente questa tesi e per capire quanto spazio c'era, cioè presenterete comunque un progetto già definito per quel che riguarda soprattutto la viabilità e quindi la questione traffico, ecco.
Il progetto dell'Astra Serenissima.
Sì.
E abbiamo chiesto, abbiamo avuto il consenso appunto, grazie all'interlocuzione dell'assessore Venturini, che venga a illustrare qui a noi, ecco, rappresentanti della città. Per quanto riguarda invece tutti i temi legati alle ricadute di quella progettazione, senza progetto facciamo una devo fatica.
Il Presidente ha detto prima di Natale, la prossima commissione, ho capito male, entro l'anno, no?
I primi giorni, okay. Grazie. E chiarimento anche la consigliera Vicentini, prego.
Sì, una cosa proprio tecnica, perché ho visto che nel deliberato si prende atto delle non pervenute osservazioni, si stabilisce che siano recepite le indicazioni prescritte contenute nel parere riportato all'allegato C al parere della regione, che poi è una sua propria tecnica, quello che è indicato.
Architetto D'Avio, prego.
Mi sembrano indicazioni
sì, praticamente si tratta del parere che ha rilasciato il genio civile.
Assessore Martini, prego.
Sì, vorrei solo ricordare una cosa, che in fase di adozione, proprio tutte queste perplessità che adesso ci ricordiamo tutti quanti insieme, erano state già superate con un documento allegato alla, alla delibera, una lettera della, dell'ULS 3, dove proprio alla fine del suo impegno, dove appunto garantiva la continuità di servizio senza interrompere il servizio fino a quando la nuova struttura non sarebbe stata realizzata, bla 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 bla, chiudeva la sua lettera di impegno, si anticipa altresì la disponibilità di illustrare il progetto del nuovo distretto dopo che sarà sviluppata la progettazione, e questo l'avevamo fatto nostro anche in fase di discussione la scorsa volta. Qui siamo nella mera fase urbanistica, non siamo nella fase edilizia. Quindi nella fase edilizia, quando presenteranno il progetto definitivo, poi lì si andrà con la gestione della viabilità, degli accessi, della piantumazione verde, delle finiture, tutte queste cose qui. Era una cosa che avevamo già affrontato la scorsa commissione, la scorsa procedura per la sua adozione.
La ringrazio, Assessore, per la precisazione. Altre richieste di intervento? Nessuno? Bene. Allora, questo provvedimento lo licenziamo presso il Consiglio Comunale, come previsto dalla Conferenza dei Capigruppo, e passiamo al punto 2, che è l'illustrazione della proposta. Propongo anche l'allegato A, se va bene.
Sì.
Nessuno è contrario? Benissimo, allegato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, illustrazione della proposta 69, procedura di sportello unico per l'attività produttiva, insieme al 160 al 7 settembre 2010, legge regionale Veneto 55 del 31 dicembre 2012, per la ristrutturazione dell'esistente centro nautico con l'adeguamento delle strutture di servizio, ditta centro nautico Fusina RSR. La parola ancora all'architetto Dalio per l'illustrazione del provvedimento.
Sì, allora in questo caso si tratta di una procedura di sportello unico disciplinata dal 160-2010 e dalla legge regionale 55-2012 in variante piano di interventi. Molto velocemente, sapete che è una procedura di sportello unico che abbiamo già visto con questa serie di provvedimenti deliberativi anche in passato, sono finalizzati all'ampliamento delle attività produttive e possono comportare variante oppure deroga di strumento preventivo. In questo caso si tratta di variante.
E anche detto da lì, posso chiedere una cosa prima del provvedimento, perché sta spiegando.
Consiglieri, scusate. Abbiamo dei microfoni che non funzionano proprio benissimo.
Giustamente sta entrando già nel procedimento dicendo che è un swap. Prima di dire, entra nel merito di questo swap, se ricorda tutti quanti cos'è la procedura swap da quando comincia fino ad arrivare ad oggi con questo esempio qua in Consiglio Comunale.
E le chiedo cortesemente di potersi avvicinare al microfono perché si sente poco.
Si sente poco. E Assessore, come normativa o in generale?
In generale.
Ah, in generale, ok, sì.
Poi ci concentriamo su questo.
Sì. Allora, praticamente la procedura di sportello unico nasce con un DPR nel 1998, ancora nel lontano 98, il DPR era quel 447, ed era praticamente finalizzato a una disciplina specifica per le attività produttive e in modo particolare diciamo per la loro approvazione in modo abbastanza veloce. Questo è nato perché prima del DPR del 98, se un'attività voleva ampliarsi in una zona impropria, si dice così, o comunque soggetta a una variante urbanistica, avrebbe dovuto attivare la classica, diciamo, il classico iter, quello approvativo in regione, che all'epoca ancora non c'era nel PAT, nel piano di interventi, ma c'era ancora il vecchio PRG, quindi con un iter molto lungo. Quindi prima si doveva fare una variante specifica per la zona avrebbe quindi dovuto essere trasformata da zona X, specialmente in zona agricola, a in zona produttiva, e poi l'azienda avrebbe dovuto presentare il permesso di costruire con l'acquisizione di tutti i pareri e finalmente, diciamo, l'azienda avrebbe potuto attivare i lavori per l'attività. Questo, come capite, era una procedura molto lunga che poteva andare avanti anche anni. Il legislatore praticamente cosa ha fatto? Ha capito che le aziende non possono aspettare per la loro natura anni per in qualche modo ristrutturarsi o aumentare quello che è, razionalizzare quello che è il proprio ciclo produttivo e la loro attività. E quindi ha pensato di creare questa procedura specifica che di fatto altro non è che un permesso di costruire che viene istruito dagli uffici e viene portato all'attenzione del Consiglio costituendo variante di per sé. Naturalmente il DPR poi è stato integrato con tutta una serie di disposizioni e di normative.
Grazie signori consiglieri commissari.
E poi è stato abrogato in virtù di un nuovo decreto, di un nuovo DPR che è il 160 del 2010, che sostanzialmente riprende quelli che sono i dettami, la logica del DPR del 98, però semplificando quella che è la normativa e prevedendo diciamo una procedura che a quel punto si configuri attraverso anche le conferenze di servizi. La legge regionale poi del 2012 del Veneto ha regolarizzato in maniera più specifica le tipologie di intervento, prevedendone sostanzialmente tre, quelle dell'articolo 2 che altro non sono quelle procedure per adeguamenti tecnologici che non costituiscono né variante né deroga allo strumento. Gli articoli 3 che sostanzialmente prevedono una deroga all'attività produttiva, quindi una deroga a quello che è lo strumento urbanistico generale, questo ci permette però nel limite un ampliamento dell'80% della superficie o del volume esistente e un massimo di ampliamento di 1500 metri quadri. L'articolo 4 invece della legge regionale 55 prevede invece di poter andare in variante allo strumento urbanistico e in questo caso non ci sono limiti, quindi sostanzialmente l'incremento potrebbe essere anche del 200% paradossalmente. Quindi è una procedura snella per l'attività che le attività usano, molto spesso hanno usato per anni nel Veneto, qui nel Comune di Venezia è stato usato diciamo negli ultimi anni, ma questo perché? Perché fino a diciamo gli anni, metà degli anni 2000 avevamo un piano regolatore abbastanza recente che aveva già diciamo la previsione di un numero consistente di zone, di zone produttive. E nel caso di specie, come si diceva, questo è una procedura che nasce dalla necessità di un'azienda, che in questo caso è un centro nautico, che è localizzato a Fusina. Allora, se conoscete la zona, queste sono le chiuse dei Moranzani, questa è la punta Fusina, qua c'è il termine Roro per capirsi, e a nord, quindi da qua in poi, abbiamo sostanzialmente la zona produttiva di Porto Marghera. Il centro nautico è un centro nautico nato negli anni 80 sostanzialmente, che ha visto una serie di richieste di condono. Alcune di queste sono state rilasciate soprattutto per quanto riguarda diciamo lo scoperto, quindi dal punto di vista edilizio lo scoperto è stato condonato. L'attività è in regola anche con tutto quanto quella che è diciamo il profilo degli scarichi eccetera, e anche per quanto riguarda diciamo le autorizzazioni sullo spazio acqueo lungo il Naviglio Brenta. Quello che invece non si è riusciti all'epoca a sanare o condonare erano una serie di manufatti, perché sostanzialmente l'ambito rientra all'interno del vincolo paesaggistico e come sapete i manufatti in vincolo paesaggistico non possono essere sanati. E quindi l'attività ha chiesto di poter sostanzialmente razionalizzare e sistemare quello che è lo scoperto dell'attività che vedete qui e realizzare tre manufatti che adesso andiamo a vedere. Qui vi ho messo sostanzialmente l'estratto mappa, quindi l'intervento è identificato al foglio 194 mappale 131 della società Centro Nautico, quindi di proprietà sostanzialmente dell'associazione. Lo stato di fatto, come vede, è, come si diceva, un cantiere nautico che si estende su una superficie di circa 11.000 metri quadri. E attualmente non ci sono volumi, perché come si diceva i volumi sono stati completamente demoliti in quanto abusivi, e tra l'altro vi ricordo che la condizione sine qua non per attivare qualsiasi procedura di sportello unico è che non ci siano volumi né diciamo interventi non legittimi, quindi abusivi. Quindi l'azienda ha fatto pulizia di tutto, attualmente ci sono due manufatti temporanei, due baracche di cantiere che loro usano sostanzialmente per i servizi e per una piccola zona diciamo d'uffici. Il progetto cosa prevede? Il progetto prevede la sistemazione e l'attrezzamento del piazzale per deposito delle barche, per una superficie di circa 7.900 metri quadri, 7.887 per l'esattezza, e la realizzazione di tre piccoli manufatti per una superficie complessiva di 652 metri quadri. Il primo manufatto, che di fatto è questo qua, verrà utilizzato come ad uso artigianale officina, in quanto loro hanno necessità di utilizzare anche una piccola officina per la sistemazione dei motori, eccetera, eccetera. Questo manufatto che si sviluppa su una superficie di 171 metri quadri per un'altezza di 4,10 m. Poi ci sarà il secondo manufatto, che è questo, che è quello che verrà adibito ad uffici e servizi, che si sviluppa su una superficie di 262 metri quadri e ha un'altezza di 7,12 m. E poi il terzo, che è un manufatto per il tettoio delle barche, che è sulla parte, diciamo, più ovest, che si sviluppa su una superficie di 218 metri quadri per un'altezza di 4,50 m. L'area verso sinistra, per una superficie di 1443 metri quadri, viene tenuta a verde e viene realizzata una cortina di alberature a schermatura sostanzialmente del canale. Alcune di queste alberature ci sono, altre verranno impiantate, e comunque diciamo che non si prevedono interventi nella riva, perché la riva è già stato oggetto di vari progetti negli anni, è già diciamo consolidata, sistemata ed è in concessione alla società stessa. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio che si posiziona, diciamo, all'ingresso di Amoranzani, in questa posizione qua, per una superficie di circa 280 metri quadri. Per quanto riguarda invece il verde, proprio perché l'ambito è un ambito, insomma, diciamo poco fruibile per la collettività, e comunque la superficie di standard secondario sarebbe stata molto esigua, 280 metri quadri, non avrebbe previsto una fruizione della collettività atta a poter dire che questo è uno standard secondario fruibile, e in accordo anche con diciamo, l'assessore si è valutato la monetizzazione di questa superficie, generando sostanzialmente un contributo di 26.000 euro. E in questo caso, come vi ricordavo prima, al fine di, diciamo, sistemare anche la destinazione in zona, quindi di renderla coerente con quello che è l'attività che di fatto è insediata e che noi andiamo in qualche modo a sistemare con questo provvedimento, la zona verrà riclassificata da zona E2-3, quindi zona agricola, a zona D4. Importante è dire questo, che noi gli abbiamo dato naturalmente una zona di 4, che è un'attrezzatura economica e varia, che di fatto è una zona di generale che troviamo anche in altre porzioni del territorio. La zona di 4 è disciplinata da una normativa nella variante per il PRG per la terraferma, con una serie di indici e diciamo dati stereometrici con una capacità edificatoria che va in base all'utilizzazione fondiaria. In questo caso però il Consiglio va ad approvare solo ed esclusivamente quella che è la configurazione che vi ho appena descritto, cioè non è che noi gli diamo una zona di 4 con un indice specifico, che ne so, un 0,4, un 0,5, ma andiamo in base a quello che ci ha chiesto l'attività ad approvare esclusivamente i 652 metri quadri di superficie di pavimento. Quindi, se indomani l'attività volesse incrementare la superficie o volesse realizzare nuovi volumi, volesse fare qualsiasi tipo di modifica, dovrà ripresentare una nuova procedura di sportello unico, invariante o questa, o comunque diciamo modifica, e verrà sottoposta nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale. Quindi il progetto che noi vediamo fa norma, nel senso che non possono realizzare nient'altro rispetto a quello che di fatto viene identificato in questo elaborato, che poi è quello che trovate all'interno del provvedimento deliberativo. Qui ho messo anche due rendering dove si intravede gli edifici, perché in effetti gli edifici sono abbastanza bassi per l'area. Vedi, uno è questo, che di fatto sarebbe quella tettoia di copro mezzi, e dietro c'è addirittura l'officina, quindi essendo edifici alti 4 metri, dal fronte su una video brenta neanche si vedono, infatti rispetto all'altezza, diciamo, del rimessaggio delle barche sono quasi impercettibili. Questo dietro, che è un po' più alto, è un po' più visibile, però vedete anche che c'è una cortina di verde fronte strada, che va praticamente a coprire quello che è l'intervento. Questo invece è l'edificio di diciamo sufficiente l'ingresso di Deborah Ranzani, quello che è destinato ad attività di uffici e servizi per l'azienda, e anche in questo caso vedete che, diciamo, non è che altezze impattanti. Tra l'altro, se conoscete l'area, è un'area che è abbastanza, diciamo, utilizzata per fini, non tanto questa ma quella dopo, diciamo, per fini produttivi. Abbiamo tutta una serie di attività lungo la Viglio Brenta che ben conoscete, che in effetti sì, poco si addicono all'ambito del fiume. E per quanto riguarda la procedura, allora, con la delibera 222 a giugno del 2018 la Giunta ha messo il progetto alla procedura SUAP. Nell'ottobre 2018 è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, perché, come vi ricordavo, questo ambito è tutto soggetto ad autorizzazioni paesaggistiche, essendo all'interno della fascia di 250 metri del fiume Brenta. Dopodiché la ditta ha presentato diciamo il progetto suo vero e proprio tramite il portale Impresa per un Giorno a luglio del 2019, e è stata convocata a febbraio 2020 la conferenza di servizi. La conferenza si è chiusa con il verbale agli atti nel luglio del 2020, acquisendo sostanzialmente sia i pareri degli enti esterni, e vi do, diciamo, che sono il consorzio Acquisor Gide, Veritas, la città metropolitana e, diciamo, tutti quanti gli uffici e settori competenti del Comune di Venezia. Dopodiché il provvedimento con tutti gli elaborati è stato pubblicato per 10 giorni più 20, non sono pervenute osservazioni, e è stata mandata, diciamo, il progetto in commissione VAS, che si è espressa con il parere motivato 154 nel luglio del 2021. È stato acquisito anche il parere di congruità per diciamo, la plusvalenza di intervento, che vi ricordo, ai sensi del DPR 380 articolo 16 di TER, è necessaria e obbligatoria per gli interventi in deroga in variante allo strumento urbanistico, e il settore patrimonio, conservazione e valorizzazione dei beni immobiliari, ha sostanzialmente congruito la valutazione della plusvalenza, che è pari a 79.400 euro. Basta, mi fermerei qua, poi se ci sono domande sono a disposizione.
Ringrazio l'architetto Dalio, ora passiamo agli interventi per le domande. Ricordo siamo in fase di illustrazione, comunque. Prego. Allora adesso abbiamo il consigliere Gerbasotti, relatore.
Sì, grazie Presidente. Io ho più che altro delle curiosità e volevo capire, per quanto riguardano i manufatti che vengono concessi con questa procedura, sono il massimo che si poteva concedere, oppure loro hanno fatto una richiesta limitata a quello, e sostanzialmente sì, se poi la categoria che diamo, che è la D4, vincola, prima sentivo che vincola, se ci vogliono essere gli ampliamenti, a una procedura ulteriore, visto che comunque è stato detto che 2018-2022 sono 4 anni, non è che ci hanno messo 2 giorni, ecco, per se ci fosse un'altra categoria che gli permette di essere più agevole, perché vedo anche la tettoia, sono 218, 40 barche, 45, anche meno penso.
Raccogliamo dunque anche l'intervento della consigliera Unisto. Okay.
Grazie Presidente. No, io... Ma intanto volevo chiedere se quegli due immobili che sono a lato sono abitazioni, primo, perché ho visto dall'alto due edifici qua sulla destra, volevo capire se sono, perché ecco, quei due edifici cosa sono, se sono abbandonati, eccetera, perché mi pare assurdo fare del verde fronte Naviglio ed eventualmente non farglielo mettere dal lato destro, primo. Secondo, io non ho compreso, loro attualmente stanno operando un'attività produttiva in zona impropria, cioè nel senso che lì è un'area agricola, ho capito bene? È un'area agricola che noi attraverso un procedimento trasformiamo in dico produttivo, insomma, ecco. Quindi non passiamo per la variante, utilizziamolo, passiamo per la variante, ma non col solito procedimento di osservazioni.
Non interpretazioni,
c'è osservazioni, il solito, per cui non riesco a capire, senza nulla contro le attività produttive, non ho nulla contro il cantiere, ma era per capire un attimino se per analogia anche altre imprese, insomma, potrebbero trovarsi nella medesima situazione e, ecco, dove riusciamo a agevolarli, no, attraverso questa cosa, e soprattutto volevo capire, visto che l'area, insomma, si vede quello che è, capire quei due edifici se sono abitati.
Architetto D'Alio, se può rispondere alle due richieste.
Sì, allora, sull'intervento del consigliere Del Basuti, diciamo che in linea generale la D4 ammette un indice di 0,5-0,6 metri quadri su metri quadri, quindi in questo caso l'area è 11.000 metri quadri, se avessimo applicato l'indice, diciamo, delle D4 avremmo potuto realizzare 5.500 metri quadri rispetto ai 652 previsti, quindi diciamo 10 volte meno. E come ho detto prima, questo è quello che chiede l'azienda, quindi questo è quello che gli viene dato e concesso dal consiglio. Se l'azienda ha intenzione di realizzare un indomani dei volumi in più, naturalmente dovrà essere sottoposto alla stessa procedura e quindi all'attenzione dell'amministrazione comunale e del consiglio, che deciderà nel merito. Quindi questo è quello che loro possono
realizzare. A 220
metri, no, neanche una, due, tre, quattro, una decina penso. Rispetto a questo qua, l'acqua ce ne stanno 2, 4, 6, 8, 10, una decina, 12 massimo, insomma. Io penso che la tettoia la usino più che altro se devono fare dei piccoli lavori, pulizie, eccetera, quindi non la usano come tettoia fissa, nel senso che di messaggio è cielo aperto, attualmente è cielo aperto e rimane tale, insomma. Ecco.
La sottomarina.
E sulla invece richiesta della consigliera Onisto, quella, mi risulta che quegli immobili non siano destinati a residenza, anzi, se non sbaglio, sono addirittura dell'ENI, e quindi non c'è residenza. Esatto. Per quanto riguarda invece la procedura, come vi dicevo prima, è una procedura che fa variante, cioè non è che noi non andiamo a fare una variante, la procedura è invariante come ho spiegato prima, è che è una procedura snella, nel senso che non c'è doppio passaggio in consiglio come ci sono per le varianti di piano di interventi. Sostanzialmente cosa significa? Che quando è stata chiusa la conferenza di servizi, quella costituisce già adozione del provvedimento, tant'è vero che viene adottata, cioè viene pubblicata la conferenza di servizi, che è sostanzialmente come se fosse l'adozione del provvedimento, quindi anche il tempo di pubblicazione è più breve, perché nelle procedure ordinarie sostanzialmente sono 60 giorni, 30 più 30, mentre qui sono 10 più 20 come succede per il PUA. E una volta che poi c'è la pubblicazione, tutto viene mandato in commissione VAS come per le varianti, perché non cambia nulla, è solo la fase approvativa che diciamo un po' più snella.
A chi può accedere sulle attività?
Accedono le attività produttive, ma per attività produttive si intende, diciamo, le attività artigianali, le industriali, potrebbe essere anche una attrezzatura, diciamo, commerciale, e anche le attrezzature, diciamo, alberghiere. No, non sono abusivi, come vi ho detto prima, loro hanno beneficiato ancora tempo fa di un condono, quindi dal punto di vista urbanistico e edilizio la superficie sulla quale, diciamo, operano è stata condonata. Quello che non si poteva condonare, come vi ho detto, erano gli edifici, perché non è possibile il condono degli edifici in vincolo paesaggistico, quindi la sovrintendenza gli ha dato per negativo e loro hanno dovuto demolire. Sì, sì. Anche perché
con...
No, sì, era anche il primo, poi hanno ricorso al TAR, il TAR gli ha dato torto, quindi c'è stata una vicissitudine che è durata parecchi anni, ma alla fine insomma hanno perso su tutti i fronti. No, poi vi dicevo prima, la condizione importante è che l'area sia urbanisticamente stata riconosciuta, nel senso che non è che posso andare a attivare una procedura di sportello unico su un'azienda che non è mai stata riconosciuta a livello urbanistico, cioè se l'attività è illegittima la procedura sua non si avvia proprio. La norma è chiara su questo.
Consigliere Martini, prego, le la parola, a seguire consigliere Berlioni.
Grazie Presidente, solo per avere qualche chiarimento, forse mi è sfuggita dalla parte iniziale e l'introduzione. Cioè volevo capire, è sostanzialmente un'azienda che fa sempre di messaggio, barche, giusto? E che chiede la realizzazione di manufatti per attività diverse. Quindi a occupare suolo e ha detto anche come destinazione d'uso diversa, sia artigianato, come leggo, officina, ma anche ricettivo, ho sentito leggere. O sbaglio?
Allora, l'attività esiste già da 40 anni. Noi altro che non facciamo che con questa delibera ti dai la possibilità di sistemare quelli che sono i piazzali e realizzare questi tre manufatti. I manufatti non hanno destinazione ricettiva, hanno destinazione artigianale, quindi il manufatto 1 è un'officina, il 2 è una tettoia per ricovero barche, dentro ce ne stanno circa una decina, e il manufatto più grande, chiamiamolo così, che si sviluppa su 262 metri quadri, è finalizzato alla realizzazione di uffici e servizi, quindi spogliatoi, servizi igienici, uffici per l'attività, quindi non è che fanno un ricettivo, è solo finalizzata all'attività del rimessaggio.
Consigliere Berlioni, avete la parola.
Grazie, sì. Può essere che stia perdendo qualche pezzo io, perché è una delibera un po' articolata, però guardando anche il materiale della conferenza di servizi non ho trovato nulla riguardo a pareri idraulici, quindi volevo un attimo capire, adesso stiamo parlando del vincolo paesaggistico, può essere che abbia perso io, c'è tanta documentazione, ma siccome siamo in un ambito anche particolarmente delicato, diciamo, ridotto dell'alveo, quindi volevo un attimo capire, ho visto che c'era non competente la conferenza di servizi del consorzio di bonifica, ma appunto domando sugli altri enti che gestisce appunto la parte idraulica, si gestiscono espressi e come, grazie.
Sì, allora sostanzialmente noi abbiamo chiesto il parere al consorzio sapendo già che avrebbe risposto come agli atti della conferenza, nel senso che non tutto il territorio del Comune di Venezia è coperto dalla competenza del consorzio di bonifica. In modo particolare una parte abbastanza consistente di Porto Marghera e quindi anche questa di Converso non è di competenza del consorzio. Abbiamo comunque acquisito il parere del nostro ufficio idraulico e la cosa più importante da dire è che questo tipo di attività praticamente sversa nel corpo ricettore che esiste, cioè nel Naviglio Brenta. Tra l'altro loro attiveranno parallelamente alla procedura, una volta che il Consiglio si esprimerà e noi rilasceremo il provvedimento unico, un'autorizzazione con la città metropolitana per quanto riguarda lo scarico delle acque che di fatto utilizzano poi per il lavaggio delle barche. Quindi hanno già un'autorizzazione allo scarico data dall'ente competente per quanto riguarda lo scarico in laguna delle acque piovane. E poi attiveranno anche questa procedura in città metropolitana per quanto riguarda la famosa autorizzazione unica ambientale, si chiama, per il lavaggio e lo scarico degli scafi. Quindi in quel caso verranno acquisiti nuovamente i pareri idraulici anche in sede di autorizzazione della città metropolitana.
Ci sono altre richieste di intervento? Chiedo se i consiglieri commissari sono soddisfatti delle risposte, altri interventi eventualmente in discussione. Prego, consigliere Baglioni.
Sì, mi riservo di approfondire questa parte, nel senso che la non competenza del consorzio di bonifica non esclude che ci siano altri soggetti competenti, e quindi adesso provo a fare un attimo qualche valutazione per quel che mi è possibile, perché credo che sia utile, insomma, soprattutto visto l'ambito, siamo proprio ridosso del Naviglio Brenta, quindi a mio avviso va ricercata la competenza del Naviglio e bisogna sentire anche l'ente competente, quindi invito l'ufficio a fare questo passaggio, cercherò un attimo per quel che riesco di buttarci un occhio anch'io, grazie.
No, ringrazio il consigliere Baglioni, vista la sua competenza, per le verifiche eventuali contributo che potrà dare a questa commissione. Eventualmente chiedo che si metta in contatto anche con l'architetto Dalio per vagliare al meglio l'eventuale carenza al provvedimento. Prego sull'ordine dei lavori, consigliere Zerbosutti.
Presidente, c'è l'opportunità anche di licenziarla già oggi? Sì.
No. Allora oggi in stazione, se i consiglieri commissari sono d'accordo, per me.
No, ho chiesto solamente già l'opportunità.
Mannaggia,
mi dispiace. E a fare una tettoia e un bagno e un ufficio.
Una tettoia, allora. Do un attimo la parola all'assessore, dopo riprendiamo con il consigliere Gasparetti, poi chi c'è?
Siamo a poco.
L'assessore De Martini, prego.
Sì, penso che se il provvedimento arriva in consiglio comunale, tutti gli enti, le strutture, gli uffici competenti devono essere stati contattati e sicuramente coinvolti con dei pareri. Che poi qualcuno dica cerchiamo qualche parere in più anche se non c'è, cerchiamolo o lo cerchi, però vi invito a pagina 3 di 5, direzione lavori pubblici, settore programmazione opere pubbliche, rischio idraulico, è ben specificato tanto quanto chi rilascerà le autorizzazioni successive al provvedimento urbanistico per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, non solo del bagno, come correttamente ricordava adesso il consigliere Gervasutti, ma di acque reflue industriale in pubblica fognatura dall'ente gestore del servizio idrico integrato che è la nostra Veritas S.p.A. Quindi l'ha già detto anche l'architetto Dalio quali sono gli altri enti successivamente che saranno coinvolti in queste autorizzazioni. Quindi l'unica cosa che mi permetto di dire è che non mancano pareri a questo provvedimento, forse si può discutere politicamente del provvedimento. Quindi se avete dei dubbi, se sull'istruttoria manca qualcosa, chiedetelo al direttore della direzione urbanistica, chiedetelo alla segreteria generale, perché sarebbe grave se mancassero dei pareri di enti preposti a questo tipo di provvedimento. Ecco, questo è un messaggio che politicamente non intendo farlo passare come una dimenticanza così superficiale.
Ringrazio l'assessore per la precisazione, consigliere Gasparetti, a lei la parola.
Grazie Presidente, era per rispondere alla domanda, alla proposta del consigliere Gervasutti. Allora, sul licenziare o meno la delibera, credo che alla luce anche di quanto richiesto dal consigliere Baglioni possiamo anche avere idee diverse, sicuramente non allegato A, io mi oppongo formalmente a che sia allegato A, questo lo posso chiedere. Quindi poi sulla decisione sua come Presidente di licenziare o meno la delibera, lasciamo che si sviluppi la discussione. Se ben ricordo il concetto di allegato A, parte A, è quella che si vota senza discussione, io non sto nemmeno dicendo che intendo votare contro, dico solo che a mia volta gradirei approfondire la questione per poter decidere come votare, di conseguenza chiedo che non sia allegato A. Grazie.
Sì, ricordo che tutte le delibere vengono licenziate l'opportunità dell'allegato A, quando effettivamente non c'è non ha decepito da discutere in consiglio,
questo si vuole.
Lui ha chiesto se il Consiglio degli studenti, Giacosutti diceva si può, effettivamente c'è il parere obbligatorio non vincolante della municipalità, la attendiamo, adesso verificheremo quando convocheranno e per questo ci aggiorneremo. Dunque chiedo a voi se ci sono altre richieste o se volete anche fare delle riflessioni su questo provvedimento.
Sì, solo una dichiarazione, sempre, ma in maniera cortese, non polemica. Dire che è soltanto una tettoia a me sembra un po' riduttivo, siamo comunque in gronda lagunare, la laguna è fragile, se alcuni di noi ritengono di dover approfondire in coscienza prima di esprimere un voto in Consiglio Comunale, credo che sia normale voler approfondire alcuni aspetti, perché comunque ci sono acque reflue, è un terreno che insiste sulla gronda lagunare e di conseguenza senza per questo anticipare un voto contrario, che non è questa la mia intenzione, l'esigenza di approfondimento già palesata da altri, anche mia, ed è un esclusivo riferimento alla proposta che mi era dato aver sentito di licenziare e di mettere un allegato A. Ecco, sul mettere un allegato A sicuramente non sarei d'accordo. Sul fatto di licenziarla è una prerogativa del Presidente e con questo mi rimetto alla valutazione.
Vi ricordo a tutti i consiglieri commissari che è stato convocato il 30 al Consiglio Comunale. All'ordine del giorno non c'è questa delibera. Dunque, per forza di cose, passiamo, così come ben sanno tutti i capigruppo, facendo parte della conferenza dei capigruppo, che la Presidente ha annunciato il prossimo, il 30, il 15 dicembre, 19, 20, 21, eventuale 22. Dunque, la fretta non c'è. C'è solo la volontà, eventualmente, di licenziarlo in un modo piuttosto che l'altro. Bene. Chiarita la questione, l'ultimo intervento per il consigliere Gervasutti.
Solo per puntualizzare, nel senso che io ho chiesto se la delibera era licenziabile o meno. Poi è stato molto preso esaustivo, ha detto che lo è perché tutti i pareri che sono vincolanti e necessari sono parte integrante della delibera. Sì, no, non avevo colto, infatti non avevo sentito. No, per quanto riguarda che ha detto è solo una tettoia. Se siamo stati attenti alla spiegazione del dottor Dalio, loro potevano chiedere indice edificatorio da 0,506 fino a 5.000 metri quadrati. Fanno una tettoia per mettere le barche da ricovero di 200 metri quadrati. Quindi, cioè, vediamo. Mettiamo a confronto quello che potevano e quello che poi realmente fanno. Un ufficio con un bagno, un'officina dove ricovero di attrezzi e una tettoia per il messaggio barche e il lavoro. Cioè, è ben diverso da quello che potevano fare. Questo al netto poi di quello che fanno Fusina. Penso che tutti noi siamo stati su un cantiere nautico. Sono il minimo necessario per poter operare in maniera dignitosa anche per i lavoratori che lavorano sui molti centri nautici della Gronda, ma anche di Venezia Centro Storico. Minimo, secondo me, per esigenze lavorative. Non dimentichiamo anche questo, dal punto di vista igienico-sanitario e anche del luogo di lavoro.
Ci sono altre richieste di intervento, consiglieri commissari? Nessuno? Bene. Dunque aggiorniamo questo provvedimento alla data. Buona serata a tutti.
Grazie. Dopo il senza appena di pittura e resi in lavoro. Però, non quando per
scappo verso la
terra. Signori, è stato un piacere.
Anche per noi.
Signori,
ciao.
È stato un piacere.
Giovanni, da quasi però. Non lo
vado a brindare.
Buona serata.
Ciao. 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 Ciao
Thank you.